Senza sigla, siamo partiti così. Avevo detto partiamo direttamente con la sigla, siamo partiti direttamente noi. Così. Vabbè, andiamo in sigla però. Pazienza. Comunque, nel dubbio. Benvenuti. Vedi, basta cambiare i microfoni, abbiamo cambiato i microfoni e già mi confondo.
Lo sai che è finita ormai?
Sì, sì, adesso per vado su di me così almeno, no? Beh, ben ritrovati.
Sì.
Iniziamo subito con, visto che sembra che non abbiamo problemi tecnici.
Sì.
Allora, ho deciso di sbagliare qualcosa, sì. Bentornati al Giro di Boa, 1 ottobre 2025. Vi diamo il benvenuto con questi microfoni un po' sì. retro, perché li usavamo sì, perché un anno e mezzo fa più o meno.
Sì, stiamo aspettando i nuovi
riparazione. I microfonini da bavero, perché avevano un leggero ronzio, quindi siamo tornati ai nostri microfononi davvero podcast, no?
Sì, podcast. Ma è più professionale.
Quindi speriamo che ci sentiate bene, però insomma, penso di sì, perché
è direzionale, quindi se l'hai messo davanti alla
bocca. Ma no, è un super cardioide forse. Allora, dicevo, 1 ottobre 2025 e il 1 ottobre 2016, quindi parliamo di una, diciamo, storia non lontanissima comunque, finiva il contratto che gli Stati Uniti avevano stipulato con ICANN. Scritto ICANN, che vuol dire, me lo sono dovuto segnare, vuol dire Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Questo acronimo super complicato vuol dire che l'ICANN si occupava in modo esclusivo, diciamo, quindi dal 1998 fino al 2016, di tutte le attività correlate alla gestione degli indirizzi IP, dei protocolli di internet, quindi di tutto quello che era, diciamo, alle basi di internet. Nel 2016, dopo tanti rinnovi di questo contratto, gli Stati Uniti hanno deciso di non rinnovare più questo incarico, almeno di non rinnovarlo in modo totale all'ICANN, e che è diventato, diciamo, più condiviso, più diffuso questo compito, se vogliamo più democratico, perché queste responsabilità che erano nelle mani di una sola organizzazione, seppur in parte no profit, sì, comunque governativa, è andata nelle mani della comunità di internet, quindi adesso si dice che molti stakeholder la gestione di tutto questo. A livello pratico per gli utenti non è cambiato niente, infatti nessun utente si è accorto di niente, però è interessante da sapere che internet, prima ARPANET, all'inizio era gestita completamente da università e enti governativi, poi, come spesso succede, per noi è difficile capire queste cose degli Stati Uniti, perché per noi c'è o una cosa o è nazionalizzata o è privatizzata. Invece gli Stati Uniti decisero nel 98 di mettere tutto nelle mani di questo ente, che anche questo era un po' governativo, un po' privato, e adesso è dal 2016, quindi dal 1 ottobre 2016 è di nuovo nelle mani di tantissimi operatori. L'ICANN rimane attivo e rimane importante, ha in mano un bel po' di cose di internet, si occupava ad esempio dei root server DNS, quindi quelli che decidono quando noi digitiamo un indirizzo,
sì,
a che sito ci colleghiamo, che trasforma gli indirizzi IP, che sono come i numeri di telefoni, di telefono, in www, quello che sì, volete, e si occupa ancora di questo, però non è più il monopolista della situazione. E questa è alle nostre spalle, per chi ci guarda in video, è la sede dell'ICANN, che non è che sì, sia esteticamente meraviglioso, è un palazzo.
Vabbè, è un palazzo, sì.
Bianco e nero, però non so.
E poi oggi cosa c'è anche di AOL? Alla fine voglio...
Ah sì, tu volevi parlare a tutti i costi di AOL. Prego, parla.
No, perché faceva parte del mio primo ADSL, il primo ADSL che ho usato, che è AOL, le prime chat che ho fatto con gente che non conoscevo, perché poi all'epoca non c'era l'idea di parlare con gente pericolosa, in realtà uno aveva la curiosità di parlare con gente che non conosceva.
Cioè, gente pericolosa c'era comunque, però
sì, ecco. No, per questo mi è dispiaciuto leggere stamattina che alla fine era chiuso del tutto adesso, e quindi boh,
No, all, credo che continui l'attività in qualche modo, però comunque
ma
ha
non
chiuso
più
l'accesso a
così.
internet, quello che chiamavano dial-up, cioè che si chiama ancora dial-up, però non lo chiamiamo più perché non si usa più, cioè l'accesso con il modem.
Sì.
E ha terminato l'attività.
Sì, che è il primo ADSL che ho avuto proprio, quindi...
All, in Italia non c'è mai stato in realtà, per quanto
no,
ne sappia.
Perché poi sono passata da AOL... A Alice, credo, se non sbaglio. Sì,
sì, Alice.
Cioè,
avevo
WannaDo, AOL e poi WannaDo era internet telefonico limitato e tutto. Poi AOL che ADSL e poi Alice.
Stato, Telecom Italia altri. Aveva fatto questo grosso investimento in Francia lanciando il brand Alice, che era
sì.
Alice DSL, che era in Italia era fortissimo, era il principale operatore. E poi ha abbandonato.
Passato a Free, sì. Poi Free che è entrato in gioco e
ha abbandonato il mercato italiano. E invece AOL faceva da padrone in Francia.
Eh sì.
Oltre che naturalmente
c'era il suo
Stati
browser
Uniti.
Anche.
Sì, che poi era un Internet Explorer ribrandizzato,
sì.
Semplicemente. Anche un'altra cosa interessante è che ai tempi non ce lo ricordiamo, tanti non se ne sono mai accorti. Internet Explorer era il browser per eccellenza perché naturalmente Microsoft infilandolo in Windows lo distribuì come adesso fa con Edge, era il browser diciamo ufficiale per Windows e quindi per moltissime persone e si poteva, le aziende ma anche in realtà le persone comuni potevano personalizzarlo con un toolkit che Microsoft distribuiva e potevano rinominarlo, quindi potevano chiamarlo il mio browser
sì.
Riccardo che appariva nella barra del titolo del software e quindi lo chiamiamo in un altro modo
sì.
Cioè, per capire quanto
sì,
Microsoft
è molto divertente questo, nel senso è strano sì.
a dare questo browser a tutte le
sì,
persone
sì, rebrand
possibili.
Perché così almeno effettivamente veniva usato perché uno cioè, aveva il piacere tipo lancio la mia piattaforma è tutto col mio brand.
Il mio brand, però anche sbrandizzato alla fine per
sì.
Microsoft era molto importante che tutti utilizzassero il proprio browser, è ancora importante adesso.
Sì.
In realtà non si capisce tanto perché debba essere così importante, perché alla fine contano più i contenuti che andiamo a navigare più che lo strumento che utilizziamo. Però per le aziende è molto importante.
Sì.
Privato Firefox si è preso quasi tutto il mercato
e poi Chrome
e poi l'ha perso
via.
L'ha perso un Chrome che si è preso a sua volta di nuovo tutto il mercato.
Edge però che è tornato perché comunque avevi Internet Explorer che è stato odiato, il 6 soprattutto, il 6 questa è l'angoscia di tutti che poi è morto lì, però con Edge sono riusciti a rovesciare la tendenza perché comunque tu per esempio usi Edge, io uso Chrome.
Sì, uso Edge. Sì, uso Edge che tra l'altro invece viene molto bullizzato su internet, ci sono molti meme che
vabbè che soffre dal
su
fratellino.
Sì, in realtà
maggiore.
Edge oggi è un browser basato sullo stesso motore di Chrome.
Mm-mm.
E infatti anche le estensioni di Chrome funzionano perfettamente in Edge, è praticamente lo stesso programma. E secondo me va benissimo, però...
Sì, no, io per pigrizia uso Chrome, però Edge lo trovo super valido anche.
Poi parleremo magari in un'altra puntata più dei browser, mm-hmm. Perché poi c'è anche
sì.
C'è tutta una polemica su Firefox che ha cambiato la policy di uso dei dati personali, quindi è un tema anche molto...
Sì, ma poi si potrà parlare anche delle difficoltà che c'erano in passato per adattare i siti da un browser all'altro, che adesso è molto minore comunque.
Sì,
cioè,
sì. Anche perché adesso il browser
molto...
si aggiorna in automatico tutti,
mm-mm.
Quindi non c'è più il problema che una volta che è installato il browser dobbiamo supportare l'utente
sì.
Per sempre, perché quell'utente si trova automaticamente aggiornato il browser nel tempo senza nemmeno accorgersene. E quindi se c'è un bug viene corretto
sì.
E vengono tutti uniformati. Oggi però parleremo di altri argomenti,
mm-hmm.
Parleremo di sicurezza, perché mi è capitata una discussione con un cliente su un tema della sicurezza e volevo parlarmene, poi ci parlerai tu di promozione della nostra attività
all'estero.
E chiudiamo parlando di una web app che abbiamo realizzato al volo e che prevediamo di espandere a breve, perché è stata una buona esperienza. Una
sì, anzi, racconteremo anche le diverse tappe per arrivare a questa scelta, anzi.
Sì, anche per
ai miei errori per arrivare poi sì. Alla cosa giusta.
Può essere un caso di studio, effettivamente, mm-mm. Quindi ho pensato di portare questo argomento. Security e obscurity. L'altro giorno, l'altro ieri, anzi, per esattezza, Ho parlato con un cliente per cui stiamo svolgendo un progetto di cui non possiamo parlare perché c'è un accordo di riservatezza, però questo non c'entra con il progetto vero e proprio. Questo nostro cliente ha avuto un problema con un suo collaboratore, hanno avuto una discussione e sembra che si siano lasciati molto male, per capirci. Questo suo collaboratore aveva accesso al sistema che stiamo sviluppando, coperto naturalmente, protetto da password, user e password, eccetera, che abbiamo provveduto prontamente a disattivare su richiesta del committente, del nostro committente, che però mi ha chiesto di cambiare gli indirizzi sia di quello che sarà poi il sito, la piattaforma per il pubblico finale, sia quello del pannello di gestione dello stesso, dei contenuti che sono all'interno di questo sistema, di questa piattaforma. E abbiamo avuto una discussione perché io ho cercato di spiegargli che non è il modo per gestire una situazione di questo tipo, perché non ci si può affidare al fatto che una persona poco raccomandabile, diciamo in questo caso, non parliamo di un delinquente, chiaro sicuramente, però una persona di cui non ci fidiamo più, ecco, non sappia dove abitiamo, perché poi alla fine il discorso è
Sì.
quello. Innanzitutto perché non è sicuro, per quello che dicevo, security e obscurity, che si dice spesso, obscurity is not security, cioè non è che nascondendoci online siamo al sicuro,
No.
dobbiamo sapere di essere al sicuro anche senza avere la necessità di
Nascondersi.
nasconderci. Quindi cambiare indirizzo, innanzitutto sarebbe stato un disagio abbastanza grande per me, perché dovevo andare a cambiare tutti i riferimenti interni e scappa sempre qualcosa, quindi è una cosa che si può fare, però si fa se c'è un motivo, se c'è una ragione e se un'azione risolutiva. In questo caso non lo sarebbe stato, perché cambiare l'indirizzo di un sistema o di entrambi addirittura non ci mette al riparo di lui né di altri malintenzionati, perché chi è veramente bravo, cioè chi potrebbe fare danni pur su un sistema che è attualmente protetto da username e password, con un sistema di autenticazione sicuro fino a prova contraria naturalmente, se a quel punto può creare, costituire un pericolo, vuol dire che stiamo parlando di un hacker vero e proprio, oppure di una persona che si rivolge ad hacker veri e
Sì.
propri. Sicuramente questi hacker sono in grado di fare una scansione sui server a larga scala e capire qual è il nuovo indirizzo, e
Sì.
quindi diciamo ci siamo fatti uno
Ma poi
smattone per
lo
niente alla fine.
scopri
E
comunque,
poi
nel
comunque prima o
senso.
poi lo scopri, perché poi questo è un servizio che poi andrà online, sarà pubblico, e
E
quindi
poi
a quel
devo
punto
promuoverlo nei canali in cui c'è
va
quella
promosso.
persona,
Sì, non
quindi.
possiamo nasconderlo a lui o comunque a qualsiasi altro
Sì.
malintenzionato, perché una volta che siamo esposti in rete siamo alla mercé di qualsiasi persona che possa voler fare degli attacchi sul sistema. Quindi un sistema non si può mai dire sicuro al 100%, lo vediamo tutti i giorni perché anche big della
Sì. Sì,
tecnologia
no.
sono bersaglio e spesso sono vittime di dati che vengono trafugati, sistemi che vengono violati. Quindi noi non, come chiunque, onestamente non possiamo dire abbiamo fatto un sistema
No.
perfetto che non potrà mai essere violato, anche perché un sistema può essere anche perfetto nel suo piccolo, ma poi la tecnologia, diciamo, di oggi si basa su altri sistemi, data center, sistemi operativi che hanno ognuno delle proprie potenziali vulnerabilità.
Sì.
Quindi la sicurezza non c'è mai, per forza di cose. È come definire una macchina sicura, cioè puoi andarci e
Sì,
farci quello che
sì.
vuoi, sarai sempre vivo e vegeto e non ti puoi fare
Ma è
niente.
vero.
Però sicuramente non ci si può basare sul nascondersi per essere sicuri. Quindi abbiamo avuto questa breve discussione, per fortuna non ha tagliato fuori anche me seguita questa discussione.
Vabbè.
Anzi, mi sembra di che ci siamo capiti, che sono riuscito a convincerlo, quindi
Metti
poi
bene il
quegli
nome così
indirizzi.
si ricorda.
Nome, ma anche il cognome, così almeno sarebbe la stessa regola, perché non ho messo il cognome così non mi trovano, invece
Sì.
è la stessa cosa in un certo senso. E quindi alla fine ci siamo accordati per non cambiare niente, semplicemente sospendere alcuni servizi non essenziali in questo
Sì,
momento, che poi
no.
verranno riattivati in un secondo momento.
Intanto poi c'è l'aspetto legale, come sta succedendo anche per un nostro nuovo cliente che anche lì ha avuto dei problemi. Come tutte le cose, se ci sono delle cose che sfiorano l'illegalità, si va a denunciare, nel senso, alcune cose in tecnologia comunque vanno trattate, tipo ci può essere anche una violazione sulle search console, per esempio, perché chiunque li può installare sul sito dal momento in cui ha l'accesso all'FTP, dal momento in cui tu sei tirato fuori dal sito, può essere che sull'FTP ci sia ancora qualcosa. Se la persona entra, fa dei danni, devi denunciare anche quello, quindi certo. Nel mondo dell'informatica non è che sia diverso dal mondo reale, nel senso è se c'è qualcosa che cioè dove superi il limite, a questo punto va fatto quello che uno deve fare, cioè nel senso è così.
Allora ringrazio Condarin che ci segue da Twitch, che ci ha segnalato che a causa, vedi che ci doveva essere un problema tecnico, dimmi. Oggi a causa del cambio di microfoni, quando siamo nella scena del browser non ci si sente l'audio, per fortuna non ci siamo stati molto tempo.
Quindi... sì, ma forse è meglio per voi questo. Non è male.
Adesso mentre ci parli di promozione in Francia.
Ok, quindi bisogna mettere la schermata, poi sto zitta. E...
no, mentre ci
o se volete
adesso...
che sia zitta, scrivetelo sotto, così lui mette la schermata e siamo a posto.
Adesso, mentre ce ne parli, cerco di sistemare questa cosa, però senza metterti in secondo piano con il browser.
Attenzione.
Grazie mille per avercelo segnalato, sì. Purtroppo non l'ho visto prima.
Sì, ma partiamo magari dalla schermata, che è scritto in francese, ma sì, si capisce abbastanza. Ok, così vedi, metti la schermata del sito.
Ah, sì, sì, allora ci sentirete, non ci sentirete per poco tempo, mentre io cerco di riabilitare i microfoni.
No, praticamente noi lavoriamo in Italia, ma ci stiamo lanciando anche sul mercato francese. E stavo guardando un po' la concorrenza, quello che si fa, che uno si fa l'analisi di tutti i siti web che ci sono in giro con l'argomento di interesse. E ho scoperto una cosa abbastanza buffa, è che se tu vuoi pubblicizzare il fatto che realizzi e-commerce, devi presentarti come agenzia. Ho visto che in Francia tre quarti dei siti praticamente fatti dalle web agency o realizzazione software hanno sempre quel pezzo di e-commerce che vende come un'agenzia specializzata in quello, anche se magari il sito parla di gestionali. Se tu vai nella rubrica e-commerce, stranamente diventi un'agenzia, quindi stavo un po' studiando questo aspetto qua e mi sono decisa a questo punto di fare una pagina dedicata all'e-commerce, ma come se fossimo un'agenzia. E questa è sempre una cosa che uno deve fare quando va sul mercato estero, perché ogni cultura ha le sue abitudini e non puoi pensare che un tipo di pubblicità possa andare bene anche fuori. Quindi per me è un po' più semplice, perché essendo alla base francese, ovviamente sono cresciuta in Francia e quindi capisco un po' la cultura, però visto che...
E qua adesso dovreste sentirci.
Sì, speriamo, ecco. E quindi però non vuol dire che non debba andare a guardare la concorrenza per vedere cosa c'è, anche se Google non mi ha facilita la vita, perché ogni volta che cerco una roba in francese me la tira fuori in italiano, però va bene, alla fine combatti e trovi quello che devi trovare. Poi in più, in questo caso mi specifico, praticamente mi interessava moltissimo vedere che ha fatto delle differenziazioni che per noi sono perfette in pratica. Cioè io invece di tre saranno due, perché sì, soprattutto se faccio due con tre è il top.
Sì, sì.
Vabbè. Che perché noi facciamo l'e-commerce, quindi i negozi online, ma facciamo anche e soprattutto dei connettori. Quindi cosa vuol dire? Che noi siamo specializzati su e-commerce di Shopify e WooCommerce, quindi piattaforme e-commerce, e stiamo vedendo un po' PrestaShop, solo che aspetto il socio per lavorarci su.
Attendi con pazienza.
Ecco, e questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto invece sono i connettori. I connettori in realtà non hanno limiti sulle piattaforme, perché non è che tu debba conoscere una piattaforma a memoria, cioè o perfettamente. Tipo Mago, per esempio, quando mi ha fatto il connettore tra WooCommerce e Mago, Noi non avevamo mai lavorato con Mago, ovviamente ti interfacci con lo sviluppatore di Mago,
però
quindi
sono comunque degli standard,
sì, ecco.
Cioè sono dei web service in questo
e
caso.
E grazie a questi standard siamo riusciti a fare quel connettore su Mago. Poi abbiamo il nostro connettore di Danea, che è Team System, un'altra cosa, quindi uno è Zucchetti, l'altro è Team System, sistemi diversi, d'altronde.
Sì, erano due sistemi diversi anche come ci siamo interfacciati, perché nel caso di Danea c'è una documentazione che Danea Team System eroga standard, quindi la impone nel bene e nel male, quindi comunque c'è una documentazione su cui, a cui fare riferimento, e usa la trasmissione di XML in questo caso, e usa dei, diciamo, web service più o meno, anche se è una cosa un po' più un po' diversa, un po' custom. Nel caso di Mago,
sì,
abbiamo fatto questo sistema da zero in collaborazione con Micron SRL,
sì,
e lì ce la siamo inventata, quindi anche lì usiamo dei web service standard, usiamo anche lì trasmissione di XML come formato, come vettore di questi dati sui prodotti degli ordini,
sì,
ma l'abbiamo proprio concordata inventandocela da zero.
Sì, e come io ho voluto divertirmi per sfida, perché mi piaceva l'idea, ho fatto invece, trasformato il plugin che ha fatto Riccardo da tra WooCommerce e Danea. Mi sono divertita io a svilupparlo per PrestaShop in pratica, quindi che effettivamente è possibile, perché in questo caso è praticamente corrispondente in un certo senso, perché sotto PrestaShop c'è Symfony, che è Laravel, come Laravel, e quindi in questo caso, essendo un altro sistema che poi d'altronde conosciamo, è stato anche più facile, perché leggendo capivo quello che vedevo, ma anche se non avessi saputo in realtà, perché dal momento in cui tu hai le API giuste, cioè sai come far comunicare le cose insieme, le tappe da seguire, riesci a farlo con qualsiasi sistema, quindi non hai, cioè, vedevo che alcuni addirittura lì sembra un po' una cosa che criticavo su quello, e che magari ti mettono 100.000 piattaforme e-commerce, invece io la pensavo diversa, te, ok, a questo punto abbiamo le nostre due piattaforme su cui siamo specializzati, e poi invece il connettore, al contrario, c'è un'apertura infinita, quello sì.
Sì, sono proprio due modi diversi di vedere la stessa cosa.
Sì, sì, però
un conto è dire, ok, queste sono tutte le tecnologie con cui lavoriamo, però in questo caso le tecnologie sono sistemi di e-commerce, nel
sì,
loro caso. Quindi noi lavoriamo, siamo esperti di, per esperti di 10 piattaforme è un po' difficile effettivamente.
Sì, no, è quello, è perché per dare fiducia devi essere un po' più mirato in
noi
realtà.
Noi siamo esperti invece di far parlare sistemi diversi, qualsiasi sia il sistema. È proprio una cosa, diciamo, a un livello superiore,
sì,
non che è più difficile, ma proprio è un'attività più da lontano, diciamo, che, su cui lavoriamo. Ci adattiamo al sistema, pur essendo più esperti sicuramente in WooCommerce, più recentemente con Shopify, con WordPress da tantissimi anni,
sì,
però possiamo far parlare qualsiasi tipo di sistema, perché conosciamo tutti i sistemi standard per far parlare sistemi diversi. Quando non sono standard, cerchiamo di arrabattarci lo stesso, quindi cerchiamo,
sì,
di capire come funziona. Questo è il caso ad esempio di Striker.
Mm-mm.
Ultimamente abbiamo fatto questa integrazione tra WooCommerce e Striker. Striker ha un sistema tutto suo per fare lo scambio di prodotti, di ordini, perché poi l'attività con l'e-commerce è sempre quello, e mi sono preso la documentazione,
sì,
me la sono letta, non era standard, però sono riusciti.
Sì, no.
Tu ridi perché senti un fischio terribile
dietro,
che viene da fuori.
Sì, oggi proprio.
Speriamo che questi microfoni
giusta
abbiano una cattiva percezione dei frequenze alte.
Sì, sì, terribile.
Se sentite un fischio, non è un problema tecnico, è un problema ambientale.
No, ma comunque è stato interessante che cercando fuori sono riuscito anche a trovare delle idee per il nostro sito anche in Italia, in realtà. Quindi è stato molto utile. E comunque è sempre, cioè, quando ti lanci nel mercato estero bisogna sempre studiare. È vero che se vuoi veramente fare cose più complesse, magari lì ti contatti delle agenzie specializzate invece,
sì,
in quello.
Sì.
Ecco. Quindi vi lasciamo con questo bellissimo, cioè no, magari non si sente.
Non siamo noi comunque, no?
Perché no, è fuori. Sì, sì, è così, vabbè.
Ma non vi lasciamo ancora.
Ah no, perché è vero, no, c'è qualcosa. Ah sì, perché partiamo dai miei errori, così ogni tanto succede. Praticamente dovevo fare un sito, una cosa in realtà personale in questo caso, non una cosa lavorativa, ma in realtà è sempre un esercizio per la cosa professionale. Dovevamo fare, ho fatto una pagina per degli amici che si sposavano. E c'è questa moda adesso, ovviamente, di condividere le foto sul momento, perché era carina l'idea di non dover ogni volta aspettare e riempire i WhatsApp di tutti con le foto, video,
sì,
robe varie.
Sì, far girare, poi ecco, devi passartele scomodo.
Sì, sì, e quindi io ho detto ok, faccio sta cosa che metto il link su all'inizio sul nostro cloud di Aruba. Però il problema è che il cloud di Aruba ci entrano solo quelli proprietari di queste cartelle, quindi in questo caso non si poteva fare. Prima sgridata, non contenta, troviamo un'altra cosa per farsi sgridare di nuovo, e sono andata su Google Drive. Però effettivamente il problema di Google Drive qual è? È che devi logarti prima per inserire video,
devi essere un utente Google,
poi si può creare comunque un casino, effettivamente c'è un passo in più, un passaggio in più. E da lì Riccardo mi fa, ma secondo me non andrebbe fatto in modo diverso. Quindi cosa ha fatto? Ovviamente come al solito va di sera e si mette a crearsi delle cose, anzi di mattina in questo caso, perché l'hai fatto non so in quanto tempo.
Sì, era di mattina.
Ti sei creato questa bellissima web app che spiegherai tu, perché la spieghi sicuramente meglio di me.
In 40 minuti ho fatto questo sistema, perché il tempo era quello a disposizione. Questa è l'interfaccia è mobile first, quindi perché è pensata per essere usata dai cellulari, perché siamo all'evento e poi comunque non poteva essere tanto bella, perché facendola in 40 minuti non poteva venire più bella.
Però
di
il colore della sposa c'è più o meno, eh?
Sì, più o meno. Semplicissimo, non c'è nessun login in questo è come un mini sito, diciamo che è una web app, però è un mini sito tecnicamente. Personalizzabile, poi lo faremo anche personalizzabile. Semplicemente ci chiede opzionalmente il nostro nome, possiamo anche non metterlo e restare anonimi. Selezioniamo dal nostro cellulare o dal nostro computer, se siamo dal computer, in questo caso siamo dal computer, una foto, una o più foto, posso metterne quante ne voglio, chiaramente più ne metto più ci metterà tempo per caricarle. Clicco su carica foto e la foto si aggiunge alla galleria condivisa da tutti gli altri, questo calderone in cui convergono tutte le foto che vengono caricate da tutti,
sì,
gli invitati.
Sì, tutto ciò da un QR iniziale.
Tutto questo eventualmente da un QR, sì.
Sì, perché avevo messo praticamente ovunque dei fogli con questo mega QR per dire se volete far foto e condividerle sul momento, scannerizzate questo, entrate sul sistema ed è fatto così. Effettivamente sì, ha funzionato, perché alla fine tutti hanno caricato le foto su.
Abbiamo caricato più di 500 fotografie nella sera stessa dell'evento, durante
sì,
l'evento, quindi è stato controllato relativamente pochi doppioni, quindi vuol dire sì, che il sistema ha funzionato comunque bene, perché se no ci sarebbero state o meno foto o tanti doppioni di gente che cercava di caricare, ricaricare, eccetera. Questo chiaramente adesso ho svuotato per motivi di privacy.
Sì, la sposa non somiglia a un coniglio,
a un golfiere. Naturalmente le immagini sono ingrandibili, zoomabili, e posso vederle
scaricabili
full screen, e
sì,
possono essere anche scaricate. Posso scorrerle come qualsiasi galleria online.
La Sacra di San Michele.
Questa è la Sacra di San Michele, bellissima, sì. È una delle immagini di prova che tengo sempre a portata di mano per caricarla. Se l'autore della foto che l'ha caricata ha messo il proprio nome, cognome o nome, cognome, il proprio soprannome, insomma, appare qua, funziona. Se non l'ha messa, viene scritto anonimo, come forse in una che ho caricato prima. Questa era l'ultima. Questa è anonima, ad esempio. Posso scaricarle. Se sono l'autore, quindi, se anche se non ha login, se ho caricato un'immagine, posso anche cancellarla. Quindi se mi sono sbagliato, sì, fin quando non chiudo, riapro, allora a quel
sì,
punto...
Sì, poi si potrà aggiungere l'esportazione di tutte le foto,
sì,
anche i video in questo caso, perché lì sono solo le foto, però
adesso
poi...
provo a caricarne una. Voi non vedrete nello streaming, perché ci vede dove sto selezionando l'immagine, perché vedete soltanto il browser. Comunque facciamo... fate finta di vedere.
Immaginate.
Carichiamo questa qua, che l'ho selezionata, non ho messo il nome, carica foto, qua rischio perché poi succede qualcosa.
Sì, ma poi la linea qua forse non
è... Eccola qua.
Eccola qua, sì. Bellissima foto.
Caricata. Sono anonimo, no, posso tanto scaricarla, non, Però anche se non ho, anche se non ho fatto il login, se è la mia foto posso poi cancellarla se mi sono in qualche modo firmato, ed è andata a fare parte della libreria. Questa è una cosa sicuramente piuttosto semplice, molto semplice soprattutto per chi è invitato, perché non deve fare nulla, non deve fare
anche persone anziane l'hanno usato, devo essere sincera, sono rimasta stupita quando ho visto alcune foto, perché ho capito, ah, l'ha fatto pure lei, quindi nel senso è stato, tutti sono stati partecipi.
Abituata a usare Facebook, che a volte è più complicato di quanto si possa
aiuta
pensare,
a fare l'esercitazione
ancora più semplice. E adesso l'idea era quella di sviluppare questa cosetta che appunto avevo buttato giù così, perché non, era più facile farselo che usare un servizio, perché altrimenti non si trovava niente di gratuito, ovviamente poi a pagamento ci sono sempre le alternative, e quindi di svilupparlo, renderlo gestibile, quindi con un chi organizza l'evento, chi vuole far condividere le foto ai propri amici, può essere un matrimonio ma può essere un evento in generale, lo possa crearsi un account, lui sì, per la raccolta delle foto. E adesso stavamo parlando l'altro giorno di come svilupparlo, appunto, però mantenendo la semplicità per l'utente.
Sì, perché deve essere immediato, in effetti già con la cosa del Drive dovevamo, cioè uno deve logarsi, poi se c'è qualche problema, c'è il problema dell'apertura del browser che poi dovevamo sistemare forse, di quello di default, mentre sto facendo cose terribili. La scelta del browser, che c'era Daniele che ha avuto problemi.
Sì, aveva avuto problemi perché allora quello è un problema, è difficile da sistemare, perché lui aveva toccato il link aveva aperto quel QR. Il QR però non apre il browser completo, apre una versione ridotta del browser sul cellulare. Quella versione ridotta non permette di fare l'upload dei file, ma non dà errore. E quindi lui provava a selezionare i file e non gli dava niente. Quello è un problema di sistema operativo, difficile. Si può mettere un avviso, però poi mettendo troppi avvisi... Poi
diventa punitivo.
Diciamo, distoglie l'attenzione verso il resto dell'interfaccia, quindi poi al massimo la gente si arrabatta alla fine. Quindi, e quindi adesso penseremo... diciamo che più che dalla parte tecnica è un po' delicato per la privacy, perché comunque sono immagini che vengono caricate da persone semi-anonime, anche se per un periodo breve, perché poi questo servizio sicuramente dobbiamo prevedere di chiuderlo poi velocemente, cioè non rimangano poi online queste immagini per sempre, e quindi bisogna gestire un po' bene questa.
Sì, poi per la privacy tanto proveremo a far venire qualcuno di esperto per raccontarci tutte queste cose.
Ci ha promesso che verrà, sì.
Se sente lo saprà chi è.
Stefano, no, aspettiamo che verrà ospite, speriamo a breve, diciamo. A parlare, facciamo una puntata tutta dedicata
sulla privacy.
Alla privacy. Privacy online, che è un tema che ci servirebbe un ciclo di
una puntate. Vita intera, sì, perché poi cambia sempre un po' come altre cose.
E così anche oggi abbiamo finito, sono andati un po' più lunghi oggi, 4:40.
Poi dovrei fare un beep a un certo punto, perché ovviamente mi scappo, in tutte le puntate non ho mai detto una parola brutta, invece oggi l'ho fatto.
Sono talmente abituato a sentirne da te che non ci ho neanche fatto caso. Quindi
poi vedrai.
È una puntata da rimaneggiare, perché poi dovrò tagliare i pezzi che sono... Grazie a Condorina ancora che ci ha segnalato
tecnico. È vero, ma tanto bisognava rifarla.
A proposito dei problemi è tornato il fisco, quindi
è meglio chiudere adesso.
È il momento buono per chiudere. Vi ringraziamo per averci seguiti, per la pazienza di qualche problema tecnico che abbiamo avuto oggi, ma ancora è andata bene, perché tra i microfoni, poi ho cambiato una cosa del video, poi abbiamo aggiunto anche una luce sopra, poteva succedere molto di più. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, grazie ancora per averci seguito, buona serata a tutti e ciao.